Bene, direi che possiamo dare inizio a questo incontro, questa sera, che rappresenta in qualche misura la conclusione di questa mostra sui 500 della Riforma, e vorrei ringraziare tutti voi per essere qui e aderire, se volete, in questo senso a questa iniziativa culturale. Certamente per Pertini questa Piazza dei Saperi offre moltissime opportunità culturali e ognuno di noi in qualche misura deve fare una scelta. Frequentarle tutte, assistere a tutte è difficile, quindi se voi avete scelto oggi di essere qui avete fatto una buona scelta, noi vi ringraziamo, quindi benvenuti a questa mostra che poi mi auguro possiate visitare meglio, leggere quello che viene, è stato scritto e che cosa vuole rappresentare. Un particolare ringraziamento lo devo agli assessori Patrizia Bartolomeo e Andrea Catania, perché oltre ad essere qui questa sera nelle vesti, diciamo, istituzionali, porteranno il loro saluto. Devo dire che grazie a loro, al loro impegno, si è reso possibile l'esposizione di questa mostra all'interno di questa struttura eccellente che in qualche misura ci vede partecipi già da anni con altre iniziative che ovviamente non vogliamo qui adesso rievocare, ma apprezziamo il fatto anche che l'amministrazione ci conceda la libertà di poter essere presenti con quella che è la nostra identità, appunto, anche su un tema importante come quello della Riforma quest'anno, quindi a celebrazione del cinquecentesimo. Dopodiché darò la parola agli assessori prima che ascolteremo il professor Bolognesi. La mostra 500 della Riforma vuole essere un contributo alla città, per questa città di carattere culturale, per riflettere insieme che cos'è stata la Riforma e se sia il caso oggi a 500 anni dal 1517, quando Lutero affisse le 95 tesi sulla porta della cattedrale del castello di Wittenberg, tra l'altro sono leggibili al termine di questa dei pannelli della mostra, ecco, se sia il caso oggi a 500 anni rifletta. Noi crediamo che sia il caso e credo che anche l'intervento del professor Bolognesi su Riforma e attualità ci aiuterà a capire riflettere insieme su questo tema. Quando la Riforma iniziò a prendere piede in Europa, quando nobili, contadini, avvocati e gente comune iniziò ad aderire alla Riforma, ecco che iniziò anche a sorgere quello che poi è stata definita l'Inquisizione, una controriforma. E una delle caratteristiche che ha dato inizio, diciamo, a questo processo era quello di definire quel movimento, diciamo, di riforma con un termine che nella sua connotazione negativa era appunto un dispregiativo, era una discriminazione, e cioè i protestanti, vero? Però noi siamo contenti di riconoscerci in questo termine, perché la parola protestare nella sua accezione etimologica vuol dire qualcos'altro, vuol dire attestare a pro, cioè dire liberamente quella che è la propria posizione a favore di. In questo caso i riformatori e quelli che aderirono vollero riportare al centro dell'attenzione Dio, vollero riportare al centro dell'attenzione la Bibbia, la parola di Dio, le verità fondamentali come la sola grazia, la sola fede, l'ispirazione della Sacra Scrittura. Ecco, tutte queste cose furono oggetto dei riformatori perché si resero conto che la Chiesa si era discostata moltissimo dalle fondamenta, dalla rivelazione della scrittura, e quindi anche un ruolo importante era quello di riportare al centro dell'attenzione della fede la scrittura, la parola di Dio. E una delle cose caratteristiche che Lutero fece per agevolare chiunque, il nobile come il contadino, il notaio come il falegname, è stata quella di tradurre la Bibbia nella lingua volgare, così come possiamo dire, cioè nella lingua tedesca. In particolare tradusse subito il Nuovo Testamento. E questo è stato, come dire, un elemento, come dire, il fuoco che ha acceso in realtà la riforma, perché le persone hanno iniziato a rendersi conto delle verità della scrittura e quindi a credere effettivamente in Dio così come era giusto credere, piuttosto che credere in una istituzione. L'intento di Lutero è veramente non era quello di distaccarsi dalla Chiesa, ma era quello di lavorare all'interno della Chiesa. Il suo auspicio era una riforma della Chiesa, e fu solamente dopo che si rese conto di non riuscire con la sua presenza a riformare, con i suoi intenti. Le 95 tesi sostanzialmente rappresentano, come dire, una sfida al dialogo, al dibattito, per poter capire quali cose sarebbero state da abolire, da annullare, per intraprendere un nuovo percorso per la Chiesa. Quindi quello che ha fatto Lutero, per esempio, per la Germania, in Italia qualcun altro lo ha fatto per noi. Se noi possiamo leggere la Bibbia in italiano, lo dobbiamo a un altro riformatore che, influenzato dalla predicazione di un altro grande riformatore, Pietro Martire Bernini, a Lucca, convertito al cristianesimo da queste parole, di questi insegnamenti nella chiesa di San Fredriano, mi pare che si chiami a Lucca, ecco, quest'uomo, Giovanni Diodati, nel 1641 pubblicò per la seconda volta, possiamo dire, la seconda edizione della Bibbia in italiano. Quindi anche in Italia molti sono i riformatori che hanno aderito alla riforma, e molto hanno dato all'Italia, che purtroppo però la riforma, diciamo, come dire, ha semplicemente scalfito pochino l'Italia, non ha attecchito come è accaduta in Europa. Quindi noi siamo grati al Signore anche per l'opportunità che ha dato all'Italia di ricevere la parola di Dio, e oggi ce l'abbiamo grazie a quest'uomo che Dio ha suscitato. Altre cose hanno fatto i riformatori, ma non vorrei aggiungere altro, altrimenti tolgo lo spazio agli altri. Quindi sono contento di dare il benvenuto agli assessori Patrizia Bartolomeo, assessore alle pari opportunità, e Andrea Catania alla cultura. Quindi lascio a loro la parola e poi ascolteremo il professor Bolognetto.
Buonasera a tutti, e come è stato annunciato, io sono un assessore alle pari opportunità e alle politiche di integrazione. Da qui nasce la collaborazione con l'assessore alla cultura per dare vita a questa settimana di mostra e questo momento di confronto. È stato detto che siamo nel luogo, nella Casa dei Saperi, e proprio da qui vorrei partire, perché Casa dei Saperi non è solo questo luogo simbolo della cultura, ma ritengo che ormai come comunità deve essere la spinta verso chi ha dei ruoli, in questo caso noi e amministrazione, ma anche tutti i soggetti che ricoprono dei ruoli istituzionali all'interno delle varie organizzazioni, associazioni, di condurre un percorso, un cammino che ci deve vedere uniti oggi più che mai all'interno di un cambiamento sociale e culturale che è in atto, e non possiamo evitare di non averlo presente, di nasconderci. I cambiamenti bisogna conoscerli, bisogna andare incontro a chi è cosiddetto diverso da noi, nella convinzione che bisogna avere, siamo tutti uguali nel rispetto delle proprie diversità. Ho letto l'opuscolo, il foglietto che ci è stato donato all'ingresso della riforma e c'è un chiaro invito a camminare insieme come cristiani. Ma io qui, in quanto ente, in quanto amministrazione, io e il mio collega siamo espressione di un'amministrazione che deve obbligatoriamente essere super partes. Questo nostro essere al di sopra delle parti è proprio la garanzia di un dialogo e di un incontro con tutte le realtà del territorio che oggi infatti hanno permesso questa bellissima realtà. E possiamo anche dire che questo momento di formazione e informazione è il secondo appuntamento che l'amministrazione offre sul tema dei 500 anni della riforma. Altre realtà associative si sono rivolte a noi per questo cammino di conoscenza e di condivisione e questo è estremamente importante ed è un valore per noi amministratori e per le associazioni perché vuol dire che c'è un dialogo in corso, un dialogo che è importantissimo e dobbiamo essere aperti a ogni, come dire, a ogni conoscenza, anche per chi non crede, ma soprattutto perché la parola deve essere un motivo di riflessione e poi ognuno con il proprio senso critico potrà valutare e cogliere ciò che ci rende, io dico, uguali. Se qualcuno chiama Dio, io magari non uso questo termine, ma uso un bene superiore che a cui molte volte io stessa mi rivolgo e credo che ci possa essere un bene che ci accomuna. Chiunque di noi nel proprio operato, nel nostro quotidiano, si ponga in una attenzione nei confronti dell'altro, esprime un bene che ci accomuna. Poi ognuno di noi avrà la propria fede e qualcuno non ce l'ha neanche. Ma se noi vediamo il fine delle nostre azioni, forse questo fine ci rende veramente degni di essere esseri umani e di vivere questa nostra umanità che molto spesso oggi è messa veramente a rischio nei valori principali. Io quindi ringrazio la comunità evangelica che è qui presente per questa richiesta di collaborazione. È una realtà attiva sul territorio già da diversi anni e con noi possiamo dire abbiamo intrapreso un bel cammino con la nostra amministrazione e ci auguriamo che questo cammino diventi sempre più ricco per noi e per la nostra comunità. E io veramente ringrazio tutti qui presenti, ringrazio il professore che ha dedicato del tempo alla nostra città di Cinisello e spero che altri momenti di conoscenza possano susseguirsi proprio perché l'ignoranza è il punto da debellare, l'ignoranza determina la paura e determina poi quella cattiveria, quell'arte nei confronti di chiunque viene considerato diverso da noi stessi. In base quindi a questa volontà di crescere nella conoscenza, nella consapevolezza di un cammino comune, io vi ringrazio e lascio la parola al mio collega Andrea Catania. Grazie.
Grazie Patrizia, un ringraziamento e poche parole perché in realtà penso che la collega abbia ben evidenziato gli elementi che ci hanno portato ad accogliere questa mostra e questa presentazione qui quest'oggi. Patrizia ricordava prima lo spirito con cui abbiamo avviato quest'anno un calendario di appuntamenti, ce ne saranno anche successivamente nei prossimi mesi, legati ai 500 anni della riforma. L'idea è quella per cui questo spazio, questo centro culturale in quanto casa dei saperi, casa delle culture, sia un luogo di confronto e di riflessione. Una ricorrenza storica come quella di 500 anni della riforma non poteva essere una ricorrenza su cui non tornare, non solo per il suo valore storico, mi sento di dire, al di là ovviamente dell'aspetto teologico che ovviamente è fondamentale, ma ha avuto anche, soprattutto se vogliamo, una serie di conseguenze storiche fondamentali nell'evoluzione del percorso della nostra Europa. Ma anche e soprattutto mi sento di dire per saper cogliere quegli aspetti di allora che in qualche modo ancora oggi si riflettono. Voi nelle quattro pagine che avete distribuito ponete delle domande fortemente attuali che in realtà cercano un po' di recuperare, tra virgolette, gli elementi che furono della riforma oggi. Mi sento di dire che se riguardiamo quell'epoca storica in realtà nascono, e con tutte le differenze che ci sono, alcune analogie rispetto alla fase storica che oggi noi stiamo attraversando. Ovviamente i parallelismi storici sono sempre pericolosi, soprattutto quando si fanno poi sul presente, perché mentre il passato sappiamo dove ci ha portato, il presente lo viviamo e in quanto tale non sappiamo dove ci porterà. Eppur tuttavia un'analisi della storia, una rivisitazione anche in chiave contemporanea di certe fasi storiche come i 500 anni della riforma possono offrire spunti di riflessione importante per leggere il presente. Tra l'altro con l'associazione Comune, una collaborazione che portiamo avanti da tempo, ci dicevamo prima, io non c'eravamo ancora noi, ma quando è stato inaugurato questo centro culturale lei ha avuto modo di visitare questo spazio per la prima volta proprio con una collaborazione con voi, questo per dire quanto, come dire, da un certo punto di vista è radicato questo tipo di spirito di collaborazione. Tra l'altro ci ha fatto molto piacere poter accogliere questa mostra, non perché è stato, come dire, una concessione oppure una risposta banalmente positiva, perché non diciamo di sì a tutti, perché in qualche modo dobbiamo anche, come dire, tutelare il livello culturale che viene promosso all'interno di questi spazi. Ma ci è piaciuta, io ho avuto modo insieme alla collega di guardare in anteprima, perché ci sono passate alcune delle tavole della mostra, e ho avuto modo di apprezzare il fatto che fosse una mostra in cui non si arriva semplicemente nell'aspetto teologico e religioso, nel qual caso sarebbe stata una mostra, lo dico pur nel rispetto, una mostra che comunque non avremmo potuto accogliere all'interno di questo spazio se fosse stata solo a carattere religioso, ma come altre mostre provenienti da associazioni religiose che seguono professioni religiose differenti, era una mostra che in qualche modo sapeva cogliere anche gli aspetti sociali, gli aspetti etici, gli aspetti storici e culturali in senso lato di quel momento di passaggio. In quanto tale ci è sembrato che ben si adattasse allo spirito con cui cerchiamo di promuovere l'iniziativa culturale qui dentro. Uno spirito di confronto, uno spirito super partes, come diceva la collega, ma non super partes nel senso escludiamo, ma nel senso di accogliamo tutti coloro che in qualche modo si riconoscono in un metodo. E devo dire che questa iniziativa che viene quest'oggi proposta e la mostra che è stata oggi proposta si sposava in pieno con un metodo che è un metodo costruttivo, che è un metodo che vuole in qualche modo saper leggere le iniziative, sicuramente anche poi una presentazione di posizioni e opinioni, come è giusto che ci siano, ma in un senso di in qualche modo di apertura e di dialogo e confronto. Quindi un ringraziamento perché, come dire, ci siamo confrontati in maniera profonda sullo spirito di questa iniziativa, e quindi ci tengo anche come assessore alla cultura a fare un ringraziamento a titolo personale oltre che istituzionale, perché penso che il risultato, come dire, sia positivo e sia sotto gli occhi di tutti. Io mi scuso, ma a breve dovrò tornare in Villa Ghirlanda, perché oggi abbiamo una giornata di apertura della villa con tutta una serie di appuntamenti di cui uno è a breve, quindi se mi dovrò staccare non è per mancanza di rispetto, ci tengo a sottolinearlo. Grazie e buon proseguimento.
Bene, diamo così la parola al professor Bolognesi. Il tema che appunto tratterà è riforma e attualità. Certamente avrete visto, visitando la mostra, che gli ultimi pannelli trattano il tema, diciamo, culturale, o i temi culturali particolari che la riforma ha toccato, come la politica, la famiglia, il lavoro, le relazioni sociali. Ecco, per questa ragione ci chiediamo e chiediamo al professor Bolognesi, la riforma è attuale?
Sì, allora grazie per questa bellissima opportunità di essere insieme a voi. Sarei sinceramente tentato di interagire con le cose che sono già state dette, perché mi sembra che ci siano diversi elementi che susciterebbero motivo di conversazioni, di dialogo, di confronto, però faccio una scelta un po' diversa, nel senso che mi attengo a quello che avevo pensato in anticipo, senza farmi risucchiare, diciamo, da qualche cosa, diciamo, di più immediato. Certamente mi rallegro per il fatto che in un ambito culturale come questo che ci accoglie in questa giornata si dia spazio alla riforma, e io cercherò semplicemente di accennare a come nel corso del tempo banalmente la riforma è stata interpretata in maniera diversa. Solo qualche piccolo flash per farci capire che a distanza di 500 anni quello che sta avvenendo è probabilmente qualcosa che richiede una riflessione ulteriore. 1617, dico 1617, sono passati 100 anni dalla fissione di Lutero di queste tesi, 95 tesi, alla chiesa, diciamo, del castello di Wittenberg, e ci si chiede come va interpretata la riforma. In questo momento, 1617, chi è Lutero? Lutero è il difensore del protestantesimo contro il romanismo. Siamo alla vigilia della guerra dei trent'anni, a quei tempi si lottava nell'ambito cristiano per il confronto delle idee anche in maniera violenta, e Lutero viene in qualche modo visto come l'esponente, diciamo, più combattivo, l'espressione che può aiutare a combattere la Chiesa romana. 1717, passano 200 anni, Lutero diventa il riformatore mite e comprensivo. Siamo solo a 200 anni, ma siamo vicini al periodo dell'illuminismo, ci si sta aprendo all'illuminismo, all'idea di tolleranza, e Lutero diventa, stranamente rispetto a 100 anni prima, qualcuno che rappresenta l'uomo mite e aperto al mondo. 1817, siamo il periodo in cui a livello globale, a livello culturale, si scopre il valore della coscienza, la responsabilità dell'individuo nel pensare alle proprie responsabilità, nel diventare soggetto delle proprie azioni, e Lutero diventa l'esponente, diciamo, per eccellenza del libero esame. Vogliamo essere responsabili delle nostre scelte, il libero esame diventa in qualche modo il fuoco, la griglia, il filtro attraverso il quale si celebra Martin Lutero. 1917, evidentemente è una semplificazione non particolarmente rigorosa sul piano dell'apparato critico, di tutte le sfumature che si potrebbero fare sul piano culturale, ma è una conversazione in un luogo come questo e quindi mi adatto a questo tipo di taglio. 1917, Lutero diventa l'esponente della modernità, l'esponente più brillante della modernità, e la modernità è per alcuni la rovina del mondo moderno. La modernità per alcuni significa capacità dell'individuo di decidere per conto proprio, significa l'idolatria del progresso, significa spirito repubblicano. Quindi in questa ottica, se Lutero è l'iniziatore della modernità, è visto in maniera negativa da una parte della popolazione, mentre da altri Lutero è visto come, se vogliamo, colui che avrebbe aperto, scritto una delle pagine più luminose della storia. Noi abbiamo bisogno della modernità, quindi già nel 1917 c'è una griglia diversa con la quale si legge Lutero: o l'inventore di tutti i mali, o il personaggio che poteva illuminare nel modo migliore la società contemporanea. Arriviamo al 2017 che ci interessa e che in qualche modo riguarda piuttosto il nostro tempo. Mi pare che oggi siamo nel mese di giugno, quindi siamo a metà dell'anno, non siamo ancora in grado di fare un bilancio complessivo di quelle che sono state le varie celebrazioni, congressi, pubblicazioni, dialoghi, tavole rotonde che si sono sviluppate già in questi 6 mesi, ma c'è, mi pare, un elemento abbastanza chiaro e limpido che emerge dalle varie celebrazioni di quest'anno, in cui Lutero è visto soprattutto nello spirito ecumenico. Lutero non è più semplicemente l'inventore della modernità o il suggeritore della libertà di coscienza, oppure gli elementi che hanno evocato le celebrazioni precedenti rispetto a questo 500° anniversario. Lutero è visto piuttosto in maniera buonista. Il Papa va a Lund, il mondo cattolico si presenta in qualche modo, in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi ancora in questi 6 mesi fino ad oggi, come l'interprete legittimo, autorizzato, comprensivo di Lutero. Quindi siamo oggi davanti a un Lutero che non è più il rivoluzionario, l'inventore della modernità, colui che ha messo in crisi la Chiesa cattolica, eletto in maniera buonista. Il pensiero di Lutero viene in qualche modo espunto dalle punte più provocatorie del suo pensiero, e chi ha letto Lutero sa che Lutero non era un pensatore così lineare, banale, come potremmo desiderare nel nostro tempo. Era un pensatore arcigno che manteneva le sue posizioni con grande vigore, qualche volta con delle espressioni paradossali che fanno in qualche modo rabbrividire la nostra sensibilità del XX secolo. E la domanda che mi faccio a questo punto, per essere molto breve, è: com'è possibile che si legga Lutero e lo si legga in maniera così diversa? Com'è possibile che si pensi a un riformatore della statura di Lutero e che si riesca in qualche modo a pensare a Lutero in una serie di griglie così diverse come quelle che io ho semplicemente evocato? Mi pare che la questione vera che si pone oggi è che cosa sia realmente la riforma. Perché fino a quando non ci chiariamo che cosa sia stata la riforma protestante del XVI secolo, la gamma delle possibilità interpretative diventeranno e saranno infinite. Non so se ci sarà ancora una celebrazione nel 2117, ma probabilmente cambierà ulteriormente. Quindi la domanda che noi ci facciamo qui è: noi nella nostra cultura italiana capiamo che cosa sia realmente la riforma? Perché di questa parola, direi che questa parola risuona come un mantra, come un elemento che ricorre costantemente in certi discorsi. In realtà non sono sempre ben sicuro che si capisca o che si sia d'accordo con quello che si intende con riforma. La riforma è semplicemente così un elemento, un feticcio che bisogna agitare per trovare convergente all'interno della nostra società, o c'è qualche cosa di più profondo? Noi sappiamo che anche nel nostro mondo sociale il termine riforma dà luogo a una serie infinita di cambiamenti che danno l'impressione di cambiamenti lineari e marginali che sostanzialmente non mettono in discussione la sostanza di fondo. Pensiamo alla riforma delle pensioni, dello Stato sociale, del titolo quinto della Costituzione, di altre cose tecniche. Quando noi parliamo di riforma, non voglio entrare nel mondo della politica in senso molto stretto, ma il riformismo è stato un processo importante rispetto, diciamo, al periodo dell'ideale della rivoluzione. Il riformismo è diventato sinonimo di socialdemocrazia nei paesi occidentali. Quindi l'idea di riforma è sostanzialmente l'idea di un cambiamento che avviene all'interno di un gruppo sociale significativo che modifica alcuni elementi ma non la struttura portante. La struttura portante, gli assetti centrali della realtà e della convivenza religiosa, sociale, politica rimangono gli stessi e si cambiano alcuni elementi, al punto che anche il cattolicesimo dice in questa ottica la riforma è anche una nostra propria esperienza. Prima del 1517 le riforme, ci sono stati almeno tre secoli o più di riforme all'interno del mondo cattolico, e quindi oggi 2017 il cattolicesimo si fa forte di questa sensibilità nei confronti del cambiamento dovuto ai movimenti riformatori che hanno preceduto la riforma di Lutero del 1517, dicendo anche noi siamo espressione di un mutamento, di una riforma, di quella che si chiamava la renovatio. E che cosa è successo? Undicesimo e dodicesimo secolo, tutti gli ordini più conosciuti che hanno avuto un certo interesse, per esempio l'ordine circensense, l'abbazia di Cluny, mondi monacali che hanno in qualche modo, che sono passati attraverso un periodo di trasformazione della Chiesa cattolica sul piano formale, si volevano in qualche modo modificare i costumi, certi eccessi che erano tipici di quello che erano le patologie del mondo religioso cattolico del tempo. Quindi la riforma diventa una questione ancora più complessa, perché sul piano storico persino la Chiesa cattolica, facendo riferimento agli ordini mendicanti, a tutti gli ordini diciamo tipici che hanno attraversato i momenti diciamo di renovatio all'interno della Chiesa cattolica, hanno in qualche modo voluto, sognato un momento di rinnovamento religioso per la Chiesa cattolica. Dopo il periodo degli ordini monastici passiamo al XIII e XIV secolo, siamo nel periodo dei concili di riforma. Potremmo citare almeno 3-4 concili in cui sostanzialmente si parlava della riforma della Chiesa. Il Papa aveva incaricato delle commissioni particolari di contribuire al rinnovamento della Chiesa cattolica. Se la riforma è tutto quello che ho detto fin qui, non abbiamo capito quello che Lutero pensava della riforma. Lutero diceva che la questione della riforma non era una questione semplicemente umana, non era una questione di amministrazione ecclesiastica. La Chiesa non si può riformare da sé, l'uomo non può convertirsi da sé. Se il movimento di trasformazione, di renovatio o di restituzio delle realtà originarie sono semplicemente lo sforzo dell'uomo per rinnovarsi davanti a Dio, Lutero dice non abbiamo capito nulla della riforma. Mi consentirete solo una citazione, ne faccio una sola di Lutero. Siamo nel 1518, Lutero ha affisso 1517 le sue tesi, nel 1518 fornisce un commento alle varie tesi. In una di queste tesi, a commento di queste risoluzioni, come lui le chiamava, la 89, dice: la Chiesa ha bisogno di una riforma. Lutero, il riformatore, cosiddetto epatio. La Chiesa ha bisogno di una riforma, ma questo non è compito di un solo Papa, né di molti cardinali, così come hanno dimostrato i due ultimi concili. Quindi Lutero era pienamente cosciente che gli ordini monastici e che i concili avevano tentato il rinnovamento della Chiesa. Quindi non è questione un compito che riguarda il Papa, molti cardinali, come hanno dimostrato i due concili, ma è compito di tutto il mondo, anzi di Dio soltanto, di Dio soltanto. Il tempo di questa riforma lo conosce solo Dio, che ha fondato il tempo, è solo Lui che ha fondato il tempo. Quindi la riforma non può essere una pianificazione umana, la riforma non può essere una pianificazione ecclesiastica, la riforma non può essere un cambiamento periferico, e Lutero, il riformatore, lo dice in tanti altri modi, ma lui qui dice: la riforma è Dio che riprende possesso del suo mondo. Non è l'uomo in qualche modo che si rende conto delle sue problematiche, che avverte in qualche modo le contraddizioni in cui si trova, le patologie della sua religiosità. Non è quello che conta. Quello che conta è Dio che riprende possesso del suo mondo. E allora, quando si ragiona in questi termini, noi non abbiamo più a che fare semplicemente con l'uomo, la Chiesa, la buona volontà dei singoli che sognano in qualche modo un cambiamento, è solo Dio e Dio soltanto che entra in questo mondo e che dà un nuovo assetto, che modifica alle radici la comprensione che noi abbiamo di noi stessi e della realtà tutta intera. Questa è una grande occasione per il nostro paese. Dico per il nostro paese penso all'Italia, ma penso a Cinisello, è una grande occasione che abbiamo. Noi non abbiamo familiarità con questo tipo di riforma. Noi non capiamo realmente che cosa sia la riforma, soprattutto perché noi siamo una società che ha coltivato un interesse duplice sempre nei confronti del potere. C'è il potere politico e c'è il potere della Chiesa. Una società con una duplice appartenenza è una società che non può conoscere una riforma strutturale. È una società che non può ricominciare da zero, rimettendo in qualche modo in discussione l'assetto di fondo della propria relazione con Dio. Questo avvenne ai tempi di Lutero. Un uomo che investì tutte le sue energie, come ci è stato ricordato, che avrebbe toccato non semplicemente il mondo religioso, la teologia, si rese subito conto che la questione non era semplicemente una questione etica, non erano semplicemente certi comportamenti della curia romana che legittimavano questi cambiamenti, la necessità di questi cambiamenti. C'era bisogno di qualche cosa di più radicale. E lui disse: la riforma non può essere questione di un uomo, di papi, di cardinali, nemmeno di me stesso, di me Lutero. Può essere solo questione di Dio. E quindi io concludo semplicemente con questo spunto per noi. Se la riforma avrà in qualche modo un impatto sul nostro paese a 500 anni di distanza, l'abbiamo soffocata, l'abbiamo emarginata, abbiamo fatto in tanti modi per escluderla dal nostro orizzonte, oggi tentiamo in qualche modo di inglobarla nel nostro mondo. Ma se la ingloberemo come un'azione semplicemente umana, come un'attività e un'amministrazione tipicamente ecclesiastica, allora non ci sarà cambiamento nella nostra società. La riforma è Dio che riprende possesso di me, di noi, della nostra società. Non è una gestione mia, non è una gestione vostra o nostra insieme. È Dio che ci mette davanti a una scelta radicale. Avvenne con Lutero. Lutero si rese conto di chi fosse realmente Dio e consacrò, come gli altri riformatori, la sua vita a questa dipendenza totale di Dio. Cambiarono le strutture dottrinali, teologiche, dogmatiche della Chiesa. Da quel momento cambiarono anche le diverse componenti della vita sociale, culturale e politica. Avvenne questo, ma il punto di partenza non era un uomo, non era la Chiesa, non era la coscienza individuale, era Dio che riprendeva possesso del suo mondo. Se le celebrazioni del 500° anniversario susciteranno nuovi interrogativi, non su quello che noi possiamo fare, ma nuovi interrogativi su quello che Dio potrà fare nella nostra vita, nel nostro mondo, allora forse il 2017 segnerà un cambiamento, non solo celebrativo, non solo archeologico, non solo semplicemente la rievocazione di un mondo oramai lontano, ma di un mondo che potrà creare nuovi uomini, nuove donne, una nuova società, ciò di cui si sente un grande bisogno. Grazie.
L'ultimo punto che il professor Bolognese ha toccato riguarda il 2017 è quello appunto dell'ecumenismo, e si faceva riferimento nell'intervento dell'assessore a questi eventi che già si sono stati a Cinisello, e appunto ricordare per esempio come anche nel titolo fosse evidente il tema ecumenico. Io vorrei ricordarlo: Martin Lutero, la riforma e la Chiesa oggi, dal conflitto alla comunione. Personalmente non so se Lutero si troverebbe in sintonia. Il pastore di Milano, Platone, Giuseppe Platone, è andato anche oltre e ha detto, in occasione di un evento che c'è stato all'inizio del mese di giugno, che finalmente, ecco, il 2017 rappresenta un evento importante, perché dopo 500 anni di conflitto siamo ritornati a stare insieme. Io credo che le cose che il professor Bolognese ci ha detto ci hanno portato e devono portarci a riflettere. Però siete chiamati a farlo nel vostro privato, ma c'è anche la possibilità, se volete, di qualche momento di domande. Quindi se qualcuno pensa di rivolgere una domanda al professor Bolognese, credo che è lieto di rispondere. Prego.
Io volevo chiedere una cosa. Lei ha fatto un bellissimo discorso, però mi sembra che rimanga sempre molto in alto, no? Dice Dio che deve entrare nella nostra vita per fare una vera riforma. E però come Dio entra nella nostra vita per fare una vera riforma? Ci sono tanti modi. Quello che diciamo Lutero secondo me non aveva capito era proprio questo modo di far entrare Dio nella vita di tutti, staccandosi dalla comunità ecclesiale. Ha fatto una cosa, invece di accettare il confronto, invece di accettare il dialogo con la Chiesa, giustamente è giusto quello che diceva Lutero nei confronti della morale della Chiesa di cui Tempi, era giustissimo, però dal punto di vista teologico si è staccato e non ha accettato il confronto. Se lei pensa che, come lei sa benissimo, ci sono voluti, non so, più di 300 anni nel primo concilio per dire che Gesù era Dio, quindi i conflitti nella Chiesa ci sono sempre stati, no? Invece Lutero ha deciso di prendere quella strada lì, di stacco, invece di accettare il dialogo, il confronto paziente, che poteva richiedere anche centinaia d'anni, no? Ha deciso di andarsene. E questo è un peccato. E perché i modi per far sì che Dio entri nella nostra vita sono tantissimi, no? Io sono cattolico, oggi sono andato a messa, per me il modo più bello, parlavamo di comunione, io ho mangiato il pane eucaristico e sono in comunione. Quindi questa è una cosa straordinaria, il modo più vero di far entrare Dio nella mia vita, capisci? Quindi è un peccato, proprio veramente un peccato che Lutero abbia preso quella strada di separarsi completamente, invece di accettare un dialogo, un confronto, anche un conflitto che c'è sempre stato nella Chiesa, nella storia della Chiesa. Già.
Forse se c'è qualche altra domanda, poi possiamo dare la possibilità al professore di interagire.
Prego. Ciò che suscitò Lutero, almeno da quello che conosco, Lutero, ecco, la riforma, fu la lettura della scrittura. Ecco, oggi come ritiene che, ritiene che sia ancora questo un motivo valido, oppure dobbiamo pensare a un'altra, diciamo, possibilità, se effettivamente vogliamo che la nostra società, quindi in tutti i campi, in tutte le sfere, da quello religioso, politica e quant'altro, possa, diciamo, non dico rivivere una riforma, ma perlomeno tentare, questo premesso, certamente condivido quello che hai detto, ecco, la riforma è Dio che la porta.
Nel corso del suo intervento a me è rimasto molto impresso la parte della riforma come cambiamento, cambiare però mantenendo fermi i principi, perché riformismo non vuol dire annullare tutto ciò che c'è stato, ma è un cambiamento, un cammino, poiché io credo fortemente in un cammino, proprio nel rispetto di quei principi e dei valori di cui ognuno è portatore ed è espressione, come oggi nel 2017 è possibile questo cammino, questo cambiamento proprio inserito in questo contesto storico. Lei prima ha accennato le varie, diciamo, letture, mi permetta questa interpretazione, di Lutero e della Riforma, che alla fine erano espressione di quegli anni, di quei tempi. Oggi, alla luce del nostro contesto storico, poiché è innegabile che viviamo, per molti di noi, rivolti verso uno sguardo a oltre di noi, diciamo, per altri non c'è questo sguardo, però non possiamo non dimenticare la nostra attualità, la nostra contestualità. Come si inserisce questo cambiamento alla luce del nuovo secolo, in una prospettiva di cammino?
Forse c'era un'altra domanda.
Sì, anche la mia domanda ha a che fare con le varie letture che ci sono state di Lutero della Riforma. In particolare vorrei che ci dicesse qualcosa sulla lettura che ne fa Papa Francesco rispetto al Concilio di Trento. Chi interpreta correttamente la Riforma, quindi se c'è una continuità o una discontinuità nella comprensione della lettura della Riforma.
Sì, grazie mille per queste domande che richiederebbero sicuramente molto più tempo di quello che probabilmente voi siete disposti a concedermi nella mia risposta. Quindi io cercherò di essere molto lapidario, diciamo, anche nella mia interazione, senza avere evidentemente la pretesa di risolvere con qualche battuta, diciamo, questi interrogativi che vanno molto più in profondità. Allora, a me sembra che le prime due domande ci pongano davanti a quello che io ho cercato di sottolineare a proposito di Lutero. Lutero era un dottore della Sacra Scrittura, si era laureato in Sacra Scrittura e la sua scoperta che è possibile avere una relazione diretta con Dio senza la mediazione, diciamo, del Magistero e della Chiesa nasceva semplicemente dallo studio diretto della parola di Dio. Allora, rispetto a una religiosità che propone una serie infinita o ampia di strumenti di accesso al divino, Lutero scoprì che c'era un solo mezzo. Ed è probabilmente questa la diversità di fondo del mondo cattolico ancora oggi, e quindi raggiungo già l'ultima domanda che è stata posta, rispetto al pensiero protestante e rispetto al pensiero di Lutero. Lutero non si voleva staccare e non si staccò. Fu la bolla papale Expurge Domine che segnò la differenza in questo discorso. Lutero, mi pare che sul piano storiografico, su quello gli storici cattolici e protestanti siano totalmente d'accordo oggi, Lutero non voleva assolutamente costruire una nuova chiesa, era talmente legato alla concezione della realtà della Chiesa, aveva una concezione così alta della Chiesa che minimamente pensava nel suo percorso di costruire qualcosa di innovativo, e lottò con i mezzi che aveva a disposizione, con i limiti che sono tipicamente umani. Io qui sono semplicemente uno studioso, non ho assolutamente l'ambizione di fare l'avvocato di Lutero. Lutero fece degli errori, non sto assolutamente in questo caso difendendolo sul piano storiografico, ma sul piano storiografico esiste chiaramente da parte di tutti gli studiosi la convinzione che Lutero non volle e non voleva minimamente costruire una nuova chiesa. Fu la reazione della Chiesa cattolica intollerante o non sufficientemente preparata, oggi si dice anche in questi termini, ad affrontare la possibilità di una riforma che non passasse attraverso gli ordini monastici e i concili, che erano state le due griglie di trasformazione, di sogno del cambiamento della Chiesa Cattolica, che portò a questo fenomeno della rottura. Però da parte di Lutero non c'era questa volontà, e Lutero, dico, rispetto a una religiosità diffusa, mediata, poliforme, come tipica della religiosità cattolica, aveva capito che c'era una sola via. E quindi, diciamo, rispetto all'idea che vi possono essere tanti modi per accedere al divino, Lutero, che ne aveva percorsi tanti nella sua esperienza e nella sua biografia, si rese conto che ve ne era solo uno. Questo fece, segnò la differenza. Quindi, se noi partiamo dall'idea che la religiosità debba essere in tutte le sue diverse manifestazioni un fenomeno molto variegato che si legittima per il semplice motivo di essere un fenomeno interiore, trascendente, eccetera, è un tipo di discorso. Se invece accettiamo, come la seconda domanda mi sembra poneva in luce, la convinzione che vi sia un solo modo e che questo modo non può essere altro che la parola incarnata, Gesù Cristo, e la parola scritta. L'Apostolo Pietro scrisse nel suo discorso: non vi è sotto al cielo alcun altro nome per il quale si possa essere salvati se non Gesù Cristo. La parola incarnata e la parola scritta sono nel pensiero protestante, nel pensiero di Lutero, l'elemento, diciamo, dirimente della relazione con Dio rispetto alle forme di religiosità diffusa che sono tipiche del cattolicesimo. Io parlo, diciamo, da un punto di vista qui semplicemente fenomenologico. La diffusione del divino nell'ottica cattolica è ampia, poliforme, pensiamo a tutta la teologia, e giustamente oggi è stato ricordato, la teologia sacramentale è proprio un'espressione di questa pluralità, di questa diversità. Però rispetto a questa molteplicità diffusa, multiforme, che dovrebbe in qualche modo avvicinare il divino all'umano, Lutero e il protestantesimo scelgono una sola via. Quindi per Lutero e per la Riforma non vi erano diversi modi per accedere a Dio, vi era un unico e solo modo: Gesù Cristo, figlio di Dio, nato da una vergine, incarnato, e la parola, che è la seconda domanda che evocava Lutero, e era così convinto di quella forza, di quella parola scritta, che sappiamo quello che fece, cioè volle che quella Bibbia, quel testo, a quel punto, fino a quel punto riservato semplicemente agli studiosi, ai tecnici, a persone particolarmente qualificate per accedere alla parola di Dio, fosse invece messa nelle mani del popolo. Se la lingua tedesca è quello che è, lo fu anche grazie a questa operazione di alfabetizzazione da parte di Lutero. Quindi non vi sono tanti modi, vi è un solo modo, e la scrittura è lo strumento che dirime tutte le possibili diversità. È vero che oggi vi è una diversità diffusa nel nostro mondo e che il confronto anche tra le religioni è elemento, diciamo, che suscita non solo angoscia e preoccupazione, ma anche forme di conflitto. E io non credo che si possa difendere a oltranza l'idea che alcuni problemi non siano anche conflitti religiosi. Conflitti religiosi, mi sembra, rimangano ancora per certi versi presenti nella nostra società. C'è però un elemento che a me piacerebbe forse sottolineare per interagire con le belle parole, diciamo, dell'assessore, perché io credo che se noi capissimo realmente la teologia cristiana nella sua più intima essenza, noi capiremmo che il vero pluralismo non è nella concessione reciproca di favori l'uno all'altro. Io rinuncio a una parte delle mie convinzioni, tu rinunci a una parte delle tue convinzioni e troviamo in qualche modo una forma di compromesso e di convivenza sociale possibile. C'è nell'idea una e molteplice della Trinità cristiana, e qui parlo di qualche cosa che dovrebbe raggruppare non semplicemente il mondo protestante ma anche quello cattolico, c'è nella idea della unicità e della pluralità di Dio, nel concetto della Trinità, che non significa nulla nella coscienza e nella sensibilità dell'uomo della strada, il segreto di mettere insieme le convinzioni forti, determinate, e la diversità della realtà in tutte le sue diverse sfaccettature. Quindi quello che sembrerebbe in qualche modo un elemento dirimente, costringente, come l'idea della divinità e del divino, di Dio, non è un elemento di restringimento degli orizzonti, è l'elemento che rende più plastico, più molteplice, più ricca la diversità, senza per questo perdere le pretese veritative che si trovano nella parola di Dio. Ed è questo connubio straordinario tra l'unicità delle convinzioni, di cui c'è una fortissima necessità nel nostro tempo, e la capacità di fare interagire nella loro diversità le diverse componenti della nostra società, che c'è un segreto straordinario della teologia trinitaria. Se noi scoprissimo quel Dio lì, non il Dio addomesticato, ma se noi scoprissimo la ricchezza di quel Dio lì, io penso che vi sarebbero tutti gli elementi per rendere possibile non solo la pluralità, l'ampiezza del dialogo tra le diverse componenti della nostra società, ma anche nel medesimo tempo la non relativizzazione del sapere e della verità. Perché quando noi giochiamo l'elemento della pluralità, della diversità del nostro mondo, mettiamo sempre in discussione che vi sia e vi possa essere un'unica verità. La Trinità è la più straordinaria, il più straordinario meccanismo concettuale che è dato alla nostra società per scoprire la forza di un'unica verità e la molteplicità con la quale può essere declinata questa diversità. Ecco, quindi rispetto alle concessioni reciproche che ripongono sempre, che ricollocano sempre al centro l'uomo con le sue possibili capacità di riformare, di trasformare il mondo, io dico è ancora la tesi di Lutero che vale. Ritorniamo e lasciamo a Dio il suo dominio. Quando questo avviene, anche le diversità più grandi possono essere riconciliate in un modo vero, sano, ricco, fecondo. Tutte le altre tecniche a me sembra che lasciano il tempo che trovano. Concludo, diciamo, su Francesco si potrebbero dire tantissime cose. Siamo in presenza di un papato che è un papato che adacqua in maniera moralistica le verità dogmatiche della Chiesa. Si può leggere il Concilio di Trento in un'ottica moralistica. Da un punto di vista storiografico è impossibile fare quel tipo di percorso. A noi fa comodo, noi vogliamo essere persone che si vogliono bene, che si abbracciano, che superano le differenze, e io capisco tutta questa pressione che è tipica del nostro mondo, ma noi non possiamo cancellare quelle che sono state le risoluzioni del Concilio di Trento, sia anatema. Il Concilio di Trento, davanti a qualunque affermazione dogmatica, concludeva dicendo sia anatema chi pensa diversamente, quindi tagliato fuori dalle mie relazioni. Leggere il Concilio di Trento in una maniera che stempera, riduce, moralizza questo tipo di approccio mi sembra che sia un'operazione impraticabile per onestà storiografica e soprattutto da un punto di vista concettuale.
Penso che siamo giunti al termine. Io mi permetterei, se possiamo, fare un applauso anche al professore.
No, mi stanno ricordando che il professore sarà a Milano il 24, quindi sabato prossimo, dove la mostra sarà esposta per la circostanza, e avrà due incontri, diciamo, dedicati ai giovani e ai meno giovani, diciamo così, ma comunque a tutti coloro che vorranno partecipare su questo tema importante. Noi siamo giunti al termine, avete ancora qualche minuto per visitare la mostra, e come associazione abbiamo pensato insieme alla Chiesa Balsamo per la Città, che come ricordavo l'assessore ormai è presente qui a Cinisello da 24 anni, quindi non sono tantissimi, una chiesa giovanissima, ma neppure nata ieri, quindi da 24 anni siamo operativi all'interno di questa bella cittadina, con tutti i nostri limiti ovviamente, non siamo all'altezza di rispondere a tutte le sollecitazioni. E pensiamo però di fare un dono alla biblioteca Il Pertini di questo ultimo libro, che è Il coraggio eroico di Martin Lutero, che la casa editrice Alfa Omega ha pubblicato per questo quinto centenario, ma nello stesso tempo vogliamo farne omaggio anche all'assessore, in modo che possa, ecco, come dire, riflettere insieme a Lutero su questo suo coraggio, anche che l'ha caratterizzato. Abbiamo dato anche all'assessore Catania, che si è scusato perché non ha potuto rimanere qui oltre. E avrete notato che al fianco del luterino c'è un espositore con delle schede, che sono schede di riformatori, che potete prendere, perché poi la mostra tra un quarto d'ora sarà smontata, tutto sarà portato via e potete prendere. E c'è anche, ci siamo permessi di fare una scheda biografica del professor Bolognesi, quindi in modo che anche potete conoscerlo, e se volete interagire con lui, credo che collegandovi al sito ifeditalia.org e alla segreteria potete prendere contatti con lui per ulteriori chiarimenti. Ho dimenticato di dire una cosa all'inizio, mi scuso per questo: il professore è professore di teologia sistematica presso l'Istituto IFED di Padova, che tra l'altro è anche fondatore e rettore, e curatore della rivista Studi Teologia, che l'anno prossimo raggiunge il suo 40° anno di pubblicazione, che non è poco, quindi noi siamo riconoscenti anche per il suo lavoro. Quindi grazie anche per aver dedicato il suo tempo questa sera per essere qui con noi per il viaggio, e quindi auguriamo anche un buon rientro. Ringraziamo
grazie a Giorgio Guerrari,
Giorgio, esattamente, Giorgio Guerrari, sempre disponibile, ormai che siamo affiliati per le attività, e quindi quando dobbiamo muoverci all'interno della biblioteca è sempre voi. Grazie assessore per essere stato con noi, e alla prossima occasione.